Qui abbiamo una statua estremamente discussa, questo è il calco originale dentro i, vedete che calco di gesso, questa è la statua che è sempre stata chiamata statua di Ippolito Romano, perché? Perché sui lati avete scritto da un lato delle opere che sono di Ippolito Romano e dall'altra la datazione della Pasqua. Ireneo venne a Roma a discutere la datazione della Pasqua, c'è un calendario pasquale, no? Quindi si dice come mai sono le opere di Ippolito, eccetera. Fra l'altro sapete che la tradizione apostolica è un testo che noi non abbiamo più, cioè tutti i liturgisti dicono come dice la tradizione apostolica. La tradizione apostolica è un testo ricostruito a tavolino da un benedettino che si chiama Botte, che è assolutamente inaffidabile, perché in realtà quel testo riprende i testi del IV secolo, le costruzioni apostoliche, lui prende da questi e cerca di ricavare un testo che noi non possediamo più. Più, no? Una studiosa si è resa conto che questa persona ha degli abiti femminili. Si pensava che fosse una statua pagana a cui fosse stata messa la testa di Ippolito e le sue opere. Potrebbe essere allora, come dice il pastore di Erma, la statua di una donna, la madre chiesa. La madre chiesa ha con sé il calendario pasquale, ha con sé le opere della chiesa e aveva probabilmente un volto femminile, il volto è chiaramente stato rimesso la testa, ma è un grande mistero, cioè noi non sappiamo questa cosa. Cosa dici?
Le mani non sono certo femminili.
Ma le mani sono rifatte anche queste, Sì, le vedi, sono mani barocche queste, cioè non sono mani, perché le statue cadono tutte le parti, diciamo, mobili. Questo è un gesso, ripeto, tu non devi vedere l'originale, questo è gesso, è una copia di gesso, guarda qua. Quell'originale sta dentro la Biblioteca Vaticana, capite? Avanti ancora, ultime tre cose. Qui abbiamo alcuni originali, alcune copie interessantissime. Abbiamo la copia che voi vedete in Terra Santa al Museo di Israele. Questa è una pietra che era stata riutilizzata per il teatro e come sapete è il luogo dove compare Tiberieum Pilatus. Cioè è l'attestazione certa di Pilato che aveva preparato un monumento a Tiberio, non si sa bene che cos'è questo Tiberio, un palazzo, e qui è stata replicata in copia. Questo è un originale, è il cosiddetto Lapis Tiburtinus, non c'è il nome, ma siccome si parla di un consolato che è stato dato per la seconda volta, si pensa che si faccia riferimento al consolato di Quirinio, quello che ha fatto il censimento ai tempi di Gesù. Allora si pensa che Quirinio sia stato due volte governatore, sebbene, come sapete, la questione del censimento è assolutamente intricata, no? Qui avete una lapide da Petra in cui sono dei funzionari del re Areta IV, che è il re sotto cui si convertì Paolo di Tarso. Infatti Paolo appena convertito va a Damasco e vi ricordate che da Damasco viene calato con una cesta perché i funzionari del re Areta controllavano la città perché lui non uscisse. Siccome il re Areta muore nel 41 dopo Cristo, noi sappiamo che Paolo si è convertito prima di quella data. È una data fondamentale per la cronologia paolina. Questi sono dei funzionari del re Areta, che quindi non è direttamente di Aretano, ma il suo nome compare. Areta probabilmente è quello che ha fatto la Casnè, cioè il tempio di Petra, perché lì governava Areta, era il tempio più importante che sta in fondo al primo wadi di accesso a Petra, no? E poi avete, ultima cosa, questa pietra che è un'iscrizione di cui si conosceva il testo perché era stato trascritto, ma mancava l'originale, di Abercio, che è un vescovo dell'odierna Turchia, un vescovo dell'Asia Minore, che qui siamo nell'anno 161-180, pensate quanto tempo prima. Abercio racconta sotto Marco Aurelio di essere venuto in pellegrinaggio a Roma e di essere venuto in pellegrinaggio con le lettere di Paolo, cioè avendo Paolo come compagno, cioè lui leggeva lettere di Paolo, Corinto, Atene, e pian piano faceva il suo pellegrinaggio, avendo come nutrimento un pesce celeste. Quindi è un vescovo che racconta il suo pellegrinaggio a Roma in quegli anni lontanissimi, e morendo vuole che sia messa una lapide che ricorda che lui è stato a Roma a venerare i luoghi di fondazione della Chiesa. Quindi sono elementi lapidei che ci riportano a queste cose. Qui avete, uscendo, un'iscrizione di Filocalo, il grande epigrafista di Damaso, guardate quanto è bella questa iscrizione rispetto alle altre, queste sono semplicissime con il chierro, alfa e omega, eccetera. Abbiamo dei livelli diversissimi di qualità e quella è chiaramente di una qualità estremamente più alta. Qui avete le iscrizioni ebraiche e se guardate scrivevano in greco, cioè la comunità ebraica scriveva in greco come già in Terra Santa, perché il greco era diventata lingua madre in qualche modo della comunità ebraica.
Vi ho fatto venire in questo luogo che è la chiesa di Santa Pudenziana, vedete sul mosaico il nome del Salvatore Conservatur Ecclesiae Pudenziane, poi vedremo il mosaico che è degli inizi del V secolo, quando ci fu il sacco di Roma del 410, più o meno siamo in quegli anni, ma ci siamo venuti qui non tanto per Pudenziana, di cui comunque parleremo, ma perché secondo la tradizione questo è il luogo dove San Giustino Martire, filosofo e martire, insegnava a Roma. Non è un luogo certo, ma alcuni studiosi hanno trovato qui negli scavi una serie di strutture che potrebbero fare riferimento alle terme timotine o novaziane di cui parla lui nel suo processo. Le strutture antiche sono riportate in queste curve che voi vedete nel pavimento, vedete questi segni? Questi segni ricordano che sotto ci sono delle murature che hanno questi tracciati, quindi evidentemente erano dei luoghi dove comunque c'era dell'acqua, quindi erano delle terme o erano dei laboratori diversi, fossero dei laboratori non sarebbe esattamente il luogo di Giustino, ma come sempre a noi interessa non tanto solo il luogo esatto, se non era qui era un po' più vicino, cioè Giustino ha insegnato in un luogo legato a delle terme. Lo racconta lui quando il prefetto di Roma lo interroga insieme ad altri cristiani e poi lo condanna a morte. Probabilmente il processo è avvenuto dove era San Pietro in Vincoli, dove sono le catene di Pietro, secondo la tradizione, perché lì era la casa del prefetto Urbis. E voi pensate che lui scrive l'apologia all'imperatore che poi lo ucciderà, a un chilometro dal palazzo imperiale, cioè lui è un romano, viene da Nablus, viene, adesso è Samaria, era la Flavia Neapolis, da lì viene a Roma, insegna, quindi fa una scuola cristiana, è un filosofo cristiano che insegna alle persone ad essere, che Cristo è la vera filosofia, il vero Logos, e scrive a una persona vicinissima, quindi è come dire nella tana del lupo, cioè è vicino a colui che lo ucciderà, no? E innanzitutto il primo punto, la questione dei padri apologisti, cosa che voi conoscete benissimo, ma di nuovo è un ripasso, no? Voi sapete che nel secondo secolo la Chiesa sente il bisogno di spiegare perché crede, e sente il bisogno di spiegare perché sicuramente è a rischio di uccisione, perché è criticata, perché ci sono una serie di leggende false, ma di nuovo l'apologia è una forma di testimonianza, cioè è spiegare con la ragione i motivi della fede confutando i motivi di chi negano la fede. Abbiamo tante persone, conoscete i nomi, insomma li avete studiati, si potrebbe dire che anche la lettera di Ognete è un testo apologeta, cioè un testo anonimo di una persona che vuole spiegare perché i cristiani non sono nemici dello Stato, perché i cristiani criticano gli idoli, perché Cristo è il vero Dio, eccetera, no? Poi c'è Aristide, Taziano, Atenagora, Teofilo e tanti altri, no? E si potrebbe dire subito, per la vostra riflessione, che noi siamo in un tempo in cui noi siamo chiamati ad essere apologeti, lo possiamo legare subito all'attualità, no? Io quando parlo con i catechisti, se a Roma provo a spiegare questa cosa, voi gli prendete Marco il miracolo del paralitico, glielo leggete, glielo commentate, gli fate la narrazione, il bambino dentro di sé dice, ma tanti miracoli non sono veri. Cioè, non basta dire leggiamo Marco 3, ma bisogna spiegare perché Marco 3 è vero, perché Gesù, voi dite ah ma Gesù allora fece questo e questo, il bambino che non ha mai letto il codice da Vinci, ma ha sentito il papà, la mamma, lo zio, eccetera, dire ma no, ma tanto i Vangeli sono falsi, tanto Gesù è sposato con la Maddalena, cioè noi non possiamo fare catechesi senza fare apologia anche, cioè io dico come delle piccole pillole, cioè non dobbiamo essere pesanti, ma far capire che noi le risposte le abbiamo. Vi ho spiegato per esempio ieri perché i Vangeli apocrifi li hanno nascosti loro, cioè non è la Chiesa che nasconde i Vangeli apocrifi, ma loro fingono che siano nascosti per mostrare che come mai gli altri non li conoscono, cioè è un gioco letterario che fa capire che i Vangeli apocrifi sono tardivi. Dire queste cose a un ragazzo delle medie è molto importante perché gli dice una cosa seria. dire, parlando di Genesi, che Darwin non era ateo, che Darwin anzi ammetteva tranquillamente l'esistenza di Dio, dire che il Big Bang è stato ipotizzato da un prete cattolico scienziato amico di Einstein, cioè sono delle cose che apparentemente non c'entrano niente con la scrittura, però in realtà se noi non facciamo un lavoro fondativo dei motivi della fede, la fede è debole. Gli apologeti erano in un periodo, per certi aspetti simile, totalmente diverso dal nostro, dove sentivano il bisogno di parlare e parlavano a rischio di essere criticati e uccisi, chiaramente, cioè erano comunque sotto critica, ma sentivano il bisogno di dare le ragioni, no? E in qualche maniera gli apologeti rispondono, abbiamo detto che i padri sono la risposta alla rivelazione, rispondono alla lettera di Pietro: siate sempre pronti a rendere ragione a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Apo logos vuol dire logos in favore di, cioè è come se questa lettera dice dovete dare ragione della speranza, cioè non dovete solo sperare ma dovete dare dei motivi, e loro fanno questo lavoro, cioè prendono sul serio in qualche modo tutto questo e fanno questo lavoro. Se volete proprio a livello teorico, no? Io dico che una delle cose che manca in catechesi oggi nella predicazione è la teologia fondamentale, cioè la teologia fondamentale, quella branca della teologia che spiega il dogma ma parlando dei fondamenti, perché noi crediamo nella Trinità, non solo che cos'è la Trinità ma perché noi crediamo nella Trinità, perché l'uomo ha bisogno di Dio. Perché l'uomo non può trovare Dio da solo, se volete uno dei temi che io direi subito ai bambini è che ogni uomo di ogni nazione, di ogni popolo ha bisogno di Dio, ma l'uomo non lo può trovare da solo se non per rivelazione, cioè l'uomo ha un bisogno, un desiderio che non riesce a realizzare da solo, ma ha bisogno, cioè dire che l'uomo non riesce a trovare il vero Dio da solo è un tratto dell'apologia. Se voi leggete, la luce non è molta qui dentro, ma l'apologia, la prima apologia, quindi immaginiamolo al solito che l'abbia scritta qui, cioè che lui stia qui, ecco come facendo come al concerto, immaginiamo che l'imperatore Antonino Pio, quello che farà poi dopo, quello che farà il famoso tempio di Antonino, che poi divenne la chiesa di San Lorenzo in Miranda, uno dei templi che si è conservato, che lui dedicò alla moglie, a se stesso. Allora lui scrive all'imperatore, ma non scrive solo all'imperatore, scrive al Senato e scrive a tutti i cittadini romani, cioè l'apologia è indirizzata direttamente all'imperatore, sapendo che l'imperatore non è così contento delle cose cristiane, al Senatus, ed è indirizzato ai cittadini. All'imperatore Tito Elio Adriano Antonino Pio Cesare Augusto e al figlio verissimo filosofo ed a Lucio figlio del Cesare filosofo e per adozione del Pio, amante del sapere, al Sacro Senato e a tutto il popolo romano. Si sottolinea, come vedremo, che loro sono amanti del sapere, cioè Giustino dice voi parlate tanto di sapere, allora mi ascolterete, cioè vediamo se confrontiamo il sapere che viene da Cristo con il sapere, se voi amate queste cose studiate. Mi ha fatto ridere una battuta di Giovanni Lindo Ferretti, che vi invito a conoscere. Giovanni Lindo Ferretti era un cantante punk ultracomunista che poi si è convertito al cattolicesimo, un personaggio mostruoso da punk, da comunista e da cattolico, e lui racconta quando gli chiedono lei perché è diventato, perché ha retto Ratzinger, perché è diventato cattolico, è Chiambretti che lo intervista, non so se avete letto questo testo, e lui dice ma io sono sempre stato un amante del cattivo gusto, e prende in giro Chiambretti in questo luogo, direi che verrebbe quasi da ridere, da ironizzare, eccetera, e quando tutti parlano male di una cosa, io per principio la vado a conoscere. Allora, quando io facevo i concerti tutti parlavano male di Jovanotti, perché all'inizio Jovanotti era odiato dal mondo della sinistra, e allora durante i concerti la gente cantava chi non salta Jovanotti è, e io mi sono detto, scusate l'espressione, siamo in una chiesa, ma che cazzo è questo Jovanotti? E siccome tutti ne parlavano male, sono andato a conoscerlo e siamo diventati amici. Cioè, se uno parla male di una cosa senza spiegarmi perché, io vado a conoscerlo. E a un certo punto tutti parlavano male di Ratzinger, dice, io pensavo che si chiamasse Ratzinger, perché Ratzinger suona più cattivo, e mi sono reso conto che tutti parlavano male di Ratzinger, ma nessuno leggeva le cose che lui diceva. Cioè, se voi gli chiedete, ma Ratzinger che cosa dice? Nessuno lo sapeva. E io mi sono detto, ma che cazzo è questo Ratzinger? E sono andato a leggere i suoi libri, no? E man mano che li leggevo dicevo, ma questi libri sono interessanti. importanti, queste cose sono importanti. È un personaggio geniale, veramente, un personaggio gigantesco. Adesso ha scritto Barbarico, ha scritto un altro libro, è andato a vivere sull'Appennino tosco-emiliano, adesso vive con fa l'allevatore di cavalli e fa degli spettacoli equestri con i cavalli, insomma. Io vi invito veramente, c'è un lungo intervento, una testimonianza della sua conversione, lo trovate sull'home page degli iscritti, l'ha fatta alla Chiesa Nuova, l'hanno chiamato padre Maurizio Botta e gli altri dell'oratorio di San Filippo Neri, è una testimonianza veramente commovente, lui racconta la sua storia e poi alla fine canta la Ninna Nanna, che è una preghiera a Maria, cioè una cosa meravigliosa, cioè, c'era un silenzio, cioè, no, questa sala strapiena di giovani, e alcuni che erano stati, che adesso lo odiano, anche, ma sono stati lì a sentire raccontare come lui ha cambiato vita, come rilegge adesso il 68, il comunismo, il periodo punk e così. Vabbè. Giovanni Lindo Ferretti di cognome, Giovanni Lindo di nome.
Anche una rubrica su Avvenire.
Per un po' ha scritto su Avvenire, sì, per un po'. Non il filosofo, non il filosofo. No, 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 no. Non il filosofo, autore del manuale di filosofia. Vedremo all'interrogazione. Secondo punto che è importante e ci aiuta a completare quello che dicevamo ieri, siamo intorno all'anno 140 dopo Cristo, Giustino dice: noi diciamo pubblicamente quello che sappiamo, quello che Cristo è, noi diciamo questa verità, che è la verità che tutti i cristiani dicono in tutte le chiese. Notate subito la differenza, lui non conosce ancora gli apocrifi, ma è chiaro che l'idea apocrifa è di essere nascosti, di essere una setta, di essere un gruppo nascosto che si autonasconde perché se viene alla luce viene criticato dagli altri che sono più antichi. E Giustino dice all'imperatore: noi vi diciamo, lei signor imperatore, le diciamo tranquillamente cosa noi crediamo, non abbiamo nulla di nascosto, anzi noi vogliamo che lei studi le nostre cose per essere, perché lei si faccia un'idea chiara di quello che noi pensiamo. Una volta mi è venuto questo in mente questa cosa, voi sapete che si può per esempio criticare per certi aspetti la figura in qualche modo unitaria, pensate al vescovo, al papa, no? Ma noi vediamo per esempio il problema quando non c'è una figura unitaria che rappresenta tutti. Pensate per esempio, non so, il jihad, la guerra santa, no? Il vero problema non è solo che esiste nel Corano, ma chi è autorizzato a dire che cos'è, cioè i vari maestri dell'Islam non hanno una posizione unica, quindi uno vi dirà che la guerra santa è uccidere gli infedeli, un altro vi dirà che non è uccidere gli infedeli, ma qual è la vera interpretazione? Non c'è un'interpretazione che vale per tutti i musulmani, non c'è un'autorità. Giustino dice: noi abbiamo un'unica verità che vale per tutti e questa lei gliela dico io, gliela può dire il vescovo di Roma che lui sicuramente conosceva, gliela può dire un catechista, gliela può dire una persona, ma è questo, cioè quando voi diventate preti, interessante, vi si chiede se voi obbedirete al vescovo e al suo successore, cioè tutti sanno che voi non potrete mai dire una parola contro quella verità, ma quello è il cuore di tutto quanto. Cosa fa Giustino nell'Apologia? Innanzitutto critica gli idoli e appunto dice, lo trovate a pagina 24, c'è derivata l'accusa di essere atei, è la parola testuale che usa Giustino, cioè siccome Giustino criticava Giove, Giunone e Minerva, l'accusa che l'imperatore faceva era di ateismo, no? Lui risponde, è l'apologia, dire: no, noi non siamo atei, noi crediamo in Dio, ma noi riteniamo che gli idoli non siano dei. E notate, noi quando parliamo degli idoli parliamo giustamente del sesso, del potere, del denaro, della corruzione, eccetera, eccetera, ma è chiaro che invece gli idoli sono chiaramente anche queste cose, no? Ma in Giustino gli idoli sono le false raffigurazioni di Dio. Cioè non è vero che tutte le religioni sono uguali, è una cosa evidentissima che qualsiasi filosofo e qualsiasi pensatore religioso accetta, solo l'ignorante dice: ma sì, Dio è... Cioè Giustino dice: attenzione, non è che dire Giove o dire Gesù Cristo è la stessa cosa, Giove è una cosa, Gesù Cristo è un'altra cosa, Apollo è una cosa, Venere è una cosa, Mitra è una cosa e così via, no? E noi riteniamo che il Logos vero si sia rivelato in Gesù Cristo e non in Giove, Giunone, Minerva, nelle loro beghe, nelle loro liti con gli uomini e così via. E in qualche modo continua la tradizione quella filosofica, proprio perché lui appunto era un filosofo, e ricordate la famosa frase: amicus Plato sed magis amica veritas, io sono amico di Platone però a me interessa la verità, cioè il fatto che io sia amico di Platone non vuol dire che io non lo critico nelle cose che dice.
e sottolinea molto la partecipazione dei cristiani alla vita politica, perché la grande critica, le due critiche che venivano rivolte ai cristiani era di essere atei, cioè di criticare gli idoli, ed era di non amare la politica, perché i cristiani si rifiutavano di offrire gli idoli, che era un elemento necessario della vita politica. Quindi se io, per esempio, se io non facevo un sacrificio all'imperatore, allora mi veniva detto: tu non ami l'imperatore, tu sei fuori, sei un odiatore del genere umano, no? L'antica accusa. E invece Giustino nell'Apologia spiega: ma lei imperatore non deve avere nessun problema da noi, perché noi paghiamo le tasse, lavoriamo, siamo onesti, preghiamo per lei, noi sosteniamo con tutte le nostre forze l'impero. Cioè, il cristianesimo non si pone contro la compagine politica, ma si pone come una realtà che anzi la innerva, le dà forza. E questo sarà da sempre, cioè la scelta già nelle tre paoline, l'abbiamo visto l'anno scorso, è una scelta a favore della realtà pubblica, no? A me piace anche nelle omelie ogni tanto parlare, cioè quando tutti criticano la magistratura, la politica, cioè in realtà noi abbiamo bisogno, cioè essendo una situazione di peccato, l'Italia sarebbe molto peggio se ci fosse l'anarchia. Io ho un fratello che frequenta ambienti anarchici, mi è capitato di parlare con delle persone anarchiche, ma se ci pensate, la vita anarchica, cioè senza una legge, senza un'autorità, senza un carcere, è un problema enorme. C'è un famoso anarchico italiano dell'Ottocento, per l'anarchia la cosa peggiore è il carcere, no? Questa persona dice: sì, ok, ma se uno è un omicida ed è a rischio che uccida gli altri, voi siete pronti a togliere il carcere? È uno degli anarchici che sono all'interno dell'anarchismo una figura un po' dirompente. Cioè, come facciamo noi a non fermare una persona che vuole uccidere? Cioè, c'è bisogno di che lo Stato abbia una forza, che poi ci siano dei corrotti, questo senza dubbio, e noi dobbiamo denunciare i corrotti, ma guai se il denunciare la corruzione diventa un dispregio della magistratura, della politica, della polizia, cioè serve una compagine. E Giustino tende tutto quanto questo. E pensate per esempio a Papa Francesco quando parla delle conseguenze sociali del Vangelo nell'Evangelii Gaudium, no? Cioè, il Vangelo ha delle conseguenze sociali, il Vangelo non è un'astrazione dalla vita sociale, ma è qualcosa che ha a che fare profondamente con la vita sociale. E in particolare emerge il tema del matrimonio. E nei tempi di Gesù Cristo, lo sapete, sia nell'ebraismo sia nell'ellenismo, esisteva il divorzio, esisteva l'aborto, esisteva l'uccisione dei portatori di handicap e così via. Si sottolinea nella visione cristiana come l'amore dell'uomo e la donna e l'amore per i bambini sia una forza dello Stato e non una debolezza. E Giustino insiste molto su questo fatto: i cristiani sono dentro lo Stato, ma dentro lo Stato portano una visione che è una visione che fa bene allo Stato, perché c'è un'unità che sostiene poi tutta quanta la vita. E la cosa più importante, qui possiamo dire che terminiamo, soprattutto Giustino sottolinea che tutti i filosofi antichi, lui in particolare fa riferimento agli epicurei e agli stoici, stavano cercando il logos, cioè il senso delle cose. Voi sapete che la parola logos che troviamo nel Vangelo di Giovanni è una parola tipica dello stoicismo. Poi mi può completare se vuoi dire tu qualcosa, Matteo. Cioè, nello stoicismo c'è l'idea che esista logos, sapete, vuol dire senso, ragione, motivo, significato. Nello stoicismo c'era l'idea che le cose avessero un significato, l'universo avesse un'armonia, un ordine, un logos, avesse una ragione di essere, che tutto fosse concatenato da una ragione, ma questa ragione veniva ritenuta impersonale, era una ragione che abbracciava l'universo. Giovanni e Giustino riprendono questa parola per dire che il vero logos non è raggiungibile con le forze dell'uomo, ma viene conosciuto per rivelazione. Quindi il vero logos che tutti i filosofi stanno cercando è il logos che ci è dato da Gesù. E quindi lui si presenta proprio come filosofo, cioè il suo ardire è dire che la fede è adatta a capire il mistero della vita, cioè la fede è la vera filosofia, la fede non è solo una fede, una credenza, un atto religioso, ma la fede è in grado di interpretare, di dare ragione, di dare logos all'intero mondo che esiste. E arriva poi a dire, l'espressione che abbiamo, che voi conoscete a memoria, che abbiamo citato ieri, che esistono dei logoi spermaticoi, cioè esiste lo sperma del logos, E lui ci arriva anche per un errore storico che c'era a quei tempi. A quei tempi si pensava che Platone avesse imparato da Mosè. Siccome Mosè era più antico, allora Platone, Aristotele, i grandi filosofi, lui riteneva che avessero letto Mosè, conoscessero l'Esodo, conoscessero il Dio unico, conoscessero i comandamenti e così via. Allora diceva, perché Platone dice delle cose vere? Perché Aristotele dice delle cose vere? Perché nella filosofia pagana, che non è cristiana, ci sono delle cose vere? Perché questi autori pagani, è come se il Logos, Cristo, gli avesse messo dei germi di bene, degli spermatozoi, qualcosa che non è alla pienezza, ma ci sono dei germi, quindi il cristiano è filosofo perché riconosce che la totalità che c'è in Cristo è presente in maniera spermatica dentro le singole realtà, no? E quindi aveva una grande critica verso gli idoli, ma insieme una capacità di riconoscere l'aspetto positivo che c'era nel mondo cristiano. Nel dialogo con il geografo Trifone, che è un'altra sua opera famosa, lui parla di questa esigenza, che troveremo poi anche in Agostino, degli uomini di trovare la vera filosofia per essere felici. Se io non ho la filosofia non sono felice, e mostra come però i filosofi si contraddicano. I filosofi, alcuni dicono che la vita ricomincia sempre da capo, quindi uno rivive sempre altre vie, altri dicono che la vita non ha senso, altri dicono che la vita finisce con la morte e quindi non c'è giudizio. Ma allora, se non c'è giudizio, come ci può essere una vita morale buona che serva allo Stato? Cioè, presenta prima i problemi delle altre visioni del mondo, e allora Trifone, che è un personaggio inventato da lui, gli dice: ma allora tu cosa pensi della vera filosofia? Anche qui si vede l'apologia. L'apologia è presentare le altre posizioni mostrandone i difetti. Noi, secondo me, siamo spesso troppo politicamente corretti, per cui noi non presentiamo le posizioni degli altri, ma cerchiamo solamente di difendere la visione cristiana, no? Ve l'avrò detto, per esempio, quando parlo della risurrezione parlo sempre anche della reincarnazione, per mostrare la differenza. Dico, pensate pensate l'assurdo della reincarnazione, no? La reincarnazione vuol dire che fra 100 anni mi ascoltate un'altra volta le stesse rotture di scatole di Don Andrea. Cioè, ogni vita tu devi rivivere infinite volte gli esami di maturità, gli esami delle medie, il matrimonio, il tumore, la nascita. No, la fede cristiana dice che la vita è una sola, cioè la reincarnazione è una dottrina terribile, non è una dottrina positiva. Infatti il buddista vuole uscire dalla reincarnazione. Parlare della reincarnazione non è offendere i buddisti, ma serve a capire la peculiarità. Cioè, per la fede cristiana tu hai una sola vita, te la giochi, bene o male, e quella vita diventa eterna. Non hai tante possibilità, non hai infinite possibilità di rigiocare la vita, non c'è il girone di ritorno. Se Genoa e Sampdoria, se il Sampdoria vince, ha vinto e basta, non ci sarà poi dopo. È fondamentale l'unicità della scelta della vita. Cosa? Bene. Come sapete, ma non è necessario qui dirlo, lo ricordava ieri il vostro lettore, in Giustino noi troviamo la descrizione della liturgia, quindi si capisce che i padri hanno già strutturato la liturgia, si raccolgono i beni, vengono dati ai poveri, si porta la comunione ai poveri, eccetera, e già è centrale, come già nell'Apocalisse, il giorno del Signore, che si chiama ancora giorno del sole, come sapete, no? Sunday, giorno del sole, cioè è il giorno che era dedicato al Dio Sole, ma essendo il primo giorno dopo il sabato, è in quel giorno che i cristiani si radunano, probabilmente proprio nelle terme di Timotine. Lui celebrava l'Eucaristia, Giustino, radunava i cristiani d'intorno e celebrava. E abbiamo di Giustino gli atti del processo, probabilmente più autentici, se volete li trovate qui a pagina poi dopo 31. Gli si chiede semplicemente: sei cristiano? Lui dice sì. Chi ti ha insegnato? Dove sei stato? A ognuno viene chiesto se è cristiano. Lui dice sì, noi siamo cristiani, noi non siamo atei, ma noi riteniamo che gli dèi non sono veri dèi, sono delle mistificazioni, sono degli idoli e così via. E gli viene detto: ma se tu non sacrifichi agli idoli, lo sai che sarai decapitato, eccetera. E lui dice sì, io non ho paura, perché io credo nel Dio creatore, salvatore, eccetera. E alla fine vengono portati al luogo consueto, che non sono ancora riuscito a capire qual è. Cioè, c'era qui a Roma un luogo dove per abitudine venivano decapitati i cittadini romani che erano condannati a morte, e muore e
ci restano la sua fede, la trasmissione della fede e i suoi scritti. Sapete, piccola cosa, che la decapitazione era dei cittadini romani perché era meno dolorosa, cioè in un attimo si moriva, quindi Paolo è decapitato, per esempio, invece Pietro, che non era cittadino romano, viene crocifisso o vengono sbranati dalle fiere perché non essendo cittadini romani è più umiliante, cioè viene la morte lenta, è più faticosa e così via. E a questo punto non ci resta che visitare un po' la Chiesa, ci alziamo. Matteo, vuoi aggiungere tu qualcosa sulla filosofia?
Ma sì, una cosa sì.
Girati così lo sento. Matteo, aggiunge una cosa. È su una terza parolaccia.
Su richiesta. No, absit in iuria ver. Sei contento, Paolo? No, la cosa che mi interessava, seguendo un po' il tuo taglio, no? Giustino riprende un filone che in qualche modo è già prospettato negli Atti degli Apostoli. Se noi andiamo a leggere il discorso di Paolo all'Areopago, lì si fa riferimento agli stoici e agli epicurei, no? Voglio dire che presenta il cristianesimo dall'interno di quello che era il pensiero filosofico alla moda del tempo. A Roma era lo stoicismo. Però lo fa con uno stile evangelico che mostra un'eccedenza. Cioè, mentre lo stoicismo fa un discorso sul logos legato all'immanenza, il logos è immanente, riprende la fisica eraclitea, quindi è qualcosa che non ti fa alzare lo sguardo verso il cielo, ecco che per Giustino il logos immanente fa riferimento a un logos trascendente, che è la sapienza del Padre Gesù Cristo. Quindi c'è, nella prospettiva apologetico-catechistica di Giustino, e questo lo mette sul palcoscenico come colui che inaugura il filone della filosofia cristiana. Giustino non è studiato se non per questo, non è considerato un grande teologo, non è considerato un padre della Chiesa, e i filosofi che non si interessano di cristianesimo non lo considerano nemmeno. Però è interessante perché da una prospettiva filosofica pone i fondamenti di un discorso aperto alla fede. A me pare, dov'è Davide? Quello che diceva lui ieri su Facebook, cioè se noi non entriamo nel pensiero dominante, di cui siamo nutriti anche noi in parte, molto più difficilmente riusciamo, anche facendo un salto di qualità, a fare un discorso di evangelizzazione. E questo lo dico perché Giustino fa qualcosa di molto diverso dalla teologia paolina, per esempio, perché Paolo in Prima Corinzi mette in luce le differenze sia rispetto all'ebraismo, Cristo è scandalo per i giudei, sia rispetto al paganesimo, Cristo è stoltezza. Lo fa in modo molto tranchant. Questo atteggiamento non è quello più irenico e più, diciamo, apologetico contenuto nella teologia naturale degli Atti degli Apostoli. Quindi ci sono queste due anime e penso che sia veramente interessante questo. Sentirci anche parte del nostro tempo, non per conformizzarci e appiattirci, ma per a partire dalle categorie culturali del nostro tempo proporre un discorso che mostri qualcosa di oltre.
Se volete approfondire, mi piace molto quello che dici, questa cosa continua, c'è un libretto di Manlio Simonetti, si chiama Cristianesimo Antico e Cultura Greca, molto piccolo, lui mostra come nel periodo patristico si confrontano due correnti, in Paolo abbiamo l'Areopago e Prima Corinzi, che non sono del tutto in linea l'una con l'altra.
L'Areopago non è il Paolo che scrive.
Esatto, ma probabilmente Paolo era tutte e due, cioè Paolo a seconda delle situazioni era l'uno e l'altro, secondo me, però si può discutere di questo. Simonetti mostra, lo so, Simonetti mostra come ci sono degli apologeti che sono molto duri verso la società e degli apologeti che sono più disposti a prendere il bene, a mostrare come quel bene attende un compimento, no? Alla fine lui dice è evidente che vincerà la corrente positiva, cioè per esempio quando Basilio comincerà a dire per formare dei figli cristiani dovete fargli studiare Omero, dovete fargli studiare gli autori pagani perché imparano la poesia, la morale, la virtù, l'eroismo, sapendo che quelle ci sono delle cose false, cioè quindi voi potete tranquillamente utilizzare Omero, mentre altri casseranno radicalmente lo studio del mondo, per esempio dell'epica.
C'è a che fare Atene con Gerusalemme.
Esatto, la stessa questione.
Di conseguenza, un secondo aspetto, ma brevissimo, Giustino non appiattisce l'Evangelo a un'etica, e di nuovo questo è un tema paolino centrale, no? Questo è proprio del Paolo delle Lettere. Cioè, nel proporre un discorso che voglia andare oltre le categorie culturali filosofiche del suo tempo per annunciare Gesù, non fa leva sul discorso della morale naturale, di tutte queste cose qui. Punta su un tema di metafisica. Questo richiama quanto scrive Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio. Per evangelizzare non è sufficiente orientarsi su una convergenza di comportamenti o di valori etici, occorre avere delle basi metafisiche, e questo si vede già nel primo filosofo cristiano, perché è sulla metafisica che si costruisce poi con queste categorie un annuncio di tipo evangelico, non sull'etica. E questo trova riscontro nella struttura della lettera ai Romani, che non insiste tanto sui comportamenti morali che deve avere il cristiano, quanto piuttosto sulla grazia che viene da Gesù Cristo nel dono della fede. Tu concordi con questo?
Concordo all'85%, perché c'è stato tutto un periodo della filosofia, però dopo pensate a Kant, no? Cioè Kant arriva alla metafisica tramite l'etica, cioè pensate, Giustino dice anche, se non c'è un giudizio, perché dobbiamo essere buoni? Cioè attraverso l'etica mostra che l'etica ha bisogno della metafisica. La metafisica è stata cassata da una serie di autori in poi come morta, in realtà c'è una linea che dice che l'etica ha bisogno della metafisica, e quindi sono d'accordo quasi totalmente, ma aggiungerei solo che tramite l'etica noi possiamo mostrare che realmente sì, l'etica è dentro un discorso più ampio e non si regge da sola, non si sostiene da sola. Se l'uomo è solamente un animale e quindi non c'è l'esistenza di Dio, ma allora non esiste neanche l'etica, cioè l'etica è quella parte che ha a che fare in una visione diversa di mondo, di uomo, di Dio.
Sì, va per dire, Giustino non insiste sul catorzo, ma insiste sul logos spermaticos.
Perfetto.
Mario Simonetti?
Manlio Simonetti, Manlio. Cristianesimo antico e cultura greca. È un libro piccolissimo, straordinario.
Sono meravigliosi quei libri.
Pensate, sempre per l'apologetica, secondo me a un ragazzo del liceo bisogna dirgli che Kant era cristiano a modo suo, ma un professore di liceo oggi non dice questa cosa elementare. Kant arriva a dimostrare, sbagliando probabilmente, ma a postulare l'esistenza di Dio, dei tre postulati, dicendo che se non c'è Dio non ha senso la libertà e non ha senso l'anima, e addirittura nella religione, entro i limiti della pura ragione, lui sostiene che il peccato originale è dimostrabile filosoficamente e quindi è dimostrabile filosoficamente l'esistenza di Dio. Ma questo andrebbe detto, non solo la critica a ragion pura e così via. Continuiamo?
Andiamo.
No, continuiamo, basta. A parlare di filosofia.
No.
Bene, la cosa più importante di questa chiesa è questo mosaico, che è dell'anno, è fra il 400, diciamo intorno all'anno 410, poco prima probabilmente del sacco di Roma o subito dopo. Purtroppo è molto risistemato, soprattutto nella parte destra. Voi guardate per esempio le figure in basso, che sono gli apostoli, sono chiaramente rifatte nel 600, 500, 600, cioè, ed è stato molto tagliato, cioè si è conservato una parte dell'abside antica che era molto più grande, inserita in questa costruzione molto poco significativa a livello architettonico, no? Che cosa rappresenta? Rappresenta il Cristo docente. Quindi siamo, ripeto, siamo negli anni in cui Agostino scrive la città di Dio. Allora è il Cristo docente e su un trono gemmato, con il gesto ancora una volta dell'adlocuzio, vedete il gesto della mano, cioè la parola è indicata dalla mano e dal volume che ha. Lui si dichiara protettore, conservatore della chiesa di Santa Pudenziana, e sopra avete la croce gemmata, quindi la croce splendente di bellezza, è la croce come la realtà più bella che esista al mondo. Altro tema apologetico, cioè cosa vuol dire che la croce cambia l'idea di bellezza, c'è un amore che vince il peccato, l'amore bello non è quello dell'innamoramento, ma è quello dell'anziano che continua ad amare il marito vecchio, barboso e così via.
e la croce ha intorno già i quattro simboli degli evangelisti. Oramai è chiaro che quelli sono i simboli degli evangelisti, che sono a fianco della croce come annunzio, no? A fianco di Cristo ci sono chiaramente Pietro e Paolo, e dietro di loro due donne che gli pongono sul capo una corona, e sono probabilmente, non come poi vuole una tradizione successiva, Pudenziana e Prassede, vedremo due sorelle, ma sono l'Ecclesia ex gentibus e l'Ecclesia ex circuncisione. Cioè Pietro è incoronato dalla chiesa della circoncisione, dalla chiesa che ha origine dagli ebrei diventati cristiani, invece Paolo è incoronato dalla chiesa dei gentili. Trovate un mosaico analogo a Santa Sabina, dove appunto ci sono due figure femminili con scritto espressamente Ecclesia ex gentibus, Ecclesia ex circoncisione. Anche se gli ebrei che entravano nella chiesa ormai erano molti di meno del primo secolo, nel primo secolo la maggior parte dei cristiani erano di origine ebraica, dal secondo secolo in poi è sempre più alta, però la chiesa di Santa Sabina e questa chiesa, Santa Sabina è di alcuni decenni dopo, siamo nel 430, e in tempo del concilio di Efeso, si conserva questa coscienza che si diventa cristiani da mondi diversi, però trovando in Cristo il compimento dell'ebraismo, il compimento della filosofia, cioè Cristo è questa pienezza di tutto. Ed è interessantissimo la parte sinistra che è più originale, gli apostoli sono raffigurati come senatori. Cioè sono i nuovi senatori con le toghe senatoriali bianche, sono i nuovi sapienti, cioè loro sono la nuova elite filosofico-culturale, diciamo, del mondo, vengono sentiti come i veri sapienti che conoscono la sapienza meglio dei senatori, no? E dietro c'è questa cosa che viene, diciamo, c'è molta discussione su questa realtà dietro, è una città chiaramente, no? Cioè c'è un portico e dietro ci sono degli edifici. Che cosa voleva esprimere nell'autore del tempo inserendo queste persone? Allora, da un lato si dice chiaramente è la Gerusalemme celeste, cioè il cristianesimo porta la città di Dio nella città dell'uomo, ripeto, è contemporaneo Agostino questo come raffigurazione, però probabilmente vuole anche dire questo amore, questa presenza della città, cioè il cristianesimo si sente oramai abitante dentro una città, è qualcosa che ha a che fare con la vita, con la polis. Pensate ad altri mosaici dove dietro c'è semplicemente le palme, il Giordano, cioè c'è la natura intorno, no? Qui è evidente che c'è una costruzione cittadina. E allora alcuni dicono, secondo me ha ragione, non è solo la Gerusalemme celeste, non avrebbero senso gli edifici retrostanti, ma è evidente che c'è anche una presenza più significativa del tema della città in mezzo a noi. Se vi rigirate vi accorgete che gli studiosi, cioè i lavori di restauro e di rinnovamento hanno portato a luce la struttura antica. Cioè nel 600 le colonne erano coperte, non si vedevano le murature, e qui abbiamo la muratura antica, poi c'è un'interruzione evidente, cioè la prima chiesa finiva prima delle ultime due archi, è stata poi prolungata, noi non sappiamo perché, quindi la chiesa era in origine più corta, è stata prolungata e si vedono ancora le tre arcate, le tre porte, cioè c'era un portico aperto, lo vedete chiaramente, che affacciava sull'esterno. Chiaramente la chiesa è molto più bassa, avete visto che siamo dovuti scendere, perché pian piano la città con i detriti è salita, quindi noi qui siamo a un livello molto più antico di ciò che noi troviamo all'esterno, no? Le cappelle sono state quasi completamente rifatte e appunto hanno voluto mantenere, lo vedete qui per esempio, questa struttura circolare, qui c'era un grande bacino sottostante, vedete questo cerchio, allora alcuni dicono questo era parte delle terme, quindi vedete questa struttura a doppio cerchio, comproverebbe la presenza qui di Giustino, altri dicono no, non è così, questo era semplicemente un laboratorio per... Eh, per il colore o per il vino, per era una struttura di costruzione e non era un impianto termale. Io mi sono immaginato cioè, come poteva stare, cioè, ci fa capire quali erano le terme, cioè, come faceva un filosofo a stare nelle terme, cioè, nei luoghi della sauna, eccetera, no? E come a volte nelle palestre, non so, c'è quello che fa la meditazione trascendentale, c'è il maestro di yoga, c'è probabilmente nella palestra antica c'era sempre la biblioteca, c'erano delle figure che mentre alcuni facevano esercizio fisico, facevano anche un lavoro culturale, no? Quindi lui si appoggiava in questo luogo e aveva dei discepoli e alcuni furono uccisi con lui. Che facevano con lui lezione a livello alto, diciamo, di filosofia cristiana. Quindi lui insegnava perché Cristo è il Logos, insegnava l'epicureismo, lo stoicismo e insieme come Cristo era il compimento di tutto. Se noi andiamo all'esterno, vediamo il portale che è stato rifatto ma conserva gli elementi originali. Possiamo andare sopra?
Lo so, le dica lei.
Sì, andiamo.
Allora, qui noi siamo in un deambulatorio che è intorno all'abside, quindi c'era una possibilità di camminare e con cappelle, altari, eccetera. Questo è tardivo, mentre questo sono comunque tardivi, sono i tempi di Gregorio VII, quindi siamo intorno alla seconda metà dell'undicesimo secolo e vedete che qui c'è la Madonna con il bambino e con le sante Prassede Pudenziana. Qui c'è tutta la leggenda delle due sante, che è una leggenda che non ha fondamento storico ma che si ritrova nei leggendari, come sapete, sono come la leggenda di Jacopo da Varagine, da Varazze, il vostro conterrano ligure. Leggenda vuol dire libro che si deve leggere, c'erano libri che venivano letti nei monasteri, nelle storie dei santi, eccetera, quindi non ha il senso che noi gli diamo di leggenda, anche se lo sono in realtà leggende, ma volevano dire storie che edificavano, no? Nel leggendario si collegano tutta una serie di figure e di nomi che sono arrivati a questo posto, per cui Pudente, che è un personaggio del Nuovo Testamento, nelle lettere Paulino trova un Pudente. Pudente viene identificato con un senatore che ha quattro figli, che sono Novato, Timoteo, che sarebbero i due delle terme su cui questo luogo porta, e Pudenziana e Prassede, che sono le due figlie, che vivono raccogliendo le memorie dei martiri. Pudenziana muore martire, Prassede dura più a lungo nella vita, le vedete qui le due sante, e allora per esempio nella chiesa di Santa Prassede, che è legata secondo il leggendario al dono fatto da lei con i soldi del padre, c'è un pozzo dove Prassede metteva il sangue delle tombe prese dai martiri, cioè raccoglieva con la spugna il sangue e lo faceva cadere, e la chiesa di Santa Prassede ha la tradizione di avere un numero enorme di raccolte di sangue. Pensate che addirittura il pittore Vermeer, Vermeer, che era cattolicissimo, perseguitato nell'Olanda protestante, una delle sue prime opere è la Santa Prassede, cioè lui rappresenta la santa con la spugna che versa il sangue nel pozzo, cioè ama talmente i martiri da conservare le loro reliquie, no? E nell'affresco vedete la leggenda, e la parte meglio conservata è questa a destra, dove è San Paolo in persona che battezza i figli di Pudente. Vedete il fonte battesimale? E dentro ci sono tutte quante le persone che vengono battezzate, no? Invece a sinistra avete la predicazione, cioè Paolo che predica a Pudente e alla sua famiglia la fede, e qui probabilmente sono di nuovo Paolo e Pudente, quindi il padre dei quattro figli, che Gregorio VII, quindi 1077, seconda metà del
Dictatus Pape.
Esatto, quello del Dictatus Pape, morto in esilio a Salerno. Chiaro? E sopra avete, dello stesso periodo, avete sempre il tetramorfo, cioè abbiamo Cristo come agnello, lo vedremo che c'è anche nella facciata, per quanto rifatto conserva le iscrizioni, lo stile antico, è Cristo come agnello secondo l'Apocalisse, quindi è ferito ma risorto, è l'immagine simbolica di tutto il cristianesimo, dove non è più il leone ma è l'agnello il segno del cristianesimo, no? Pensate alle cronache di Narnia, se voi leggete l'originale, Aslan alla fine si rivela essere agnello, Aslan è un simbolo chiaramente cristologico, no? È un leone ma la sua forza sta nell'offrire la vita come l'agnello che muore in sacrificio e ha la forza di risorgere, e intorno a lui sono i quattro simboli degli evangelisti, secondo oramai
la prassi iconografica che è diventata abituale.
Scusa, gli apostoli che epoca sono?
Seconda metà dell'undicesimo secolo. Qui invece avete dei bolli che sta fotografando la guida, sono dei bolli di mattoni, si metteva sempre il bollo, cioè per cui si sa di ogni pezzo di che periodo è, e ritrovando il mattone o la tegola dentro l'edificio tu puoi datare un certo periodo, una certa...
Questo luogo ci teniamo lontani perché appunto c'è una liturgia in corso, e è il luogo nel quale secondo la tradizione San Lorenzo, che voi conoscete bene, le cose che dirò questa volta sono ancora più conosciute per voi, secondo la tradizione battezzò nel carcere Ippolito, e poi sarebbe stato ucciso sulla graticola qui vicino in un'altra chiesa e poi portato alla Basilica di San Lorenzo, dove è sepolto e dove tuttora si venera il suo corpo, no? Allora qui è interessante, sempre per comprendere qualcosa del periodo dei padri, e dire una parola sulla persecuzione di Decio e Valeriano. Voi sapete che prima di questi due grandi imperatori terribili, forse abbiamo già il primo imperatore cristiano. Nel 248 c'è un imperatore che si chiama Filippo l'Arabo, alcuni storici ritengono che già questo imperatore si sia fatto cristiano, o comunque aveva nell'entourage delle persone vicine alla fede. Ci fu nel suo tempo una rivolta contro i cristiani, per cui ci fu una uccisione da parte della popolazione di cristiani, senza però che il potere romano la incoraggiasse, anzi fu il contrario, ma subito dopo Decio indurì la persecuzione. Le persecuzioni, come sapete, non sono costanti, appunto ci sono delle fiammate, poi la Chiesa torna a crescere, ci sono i collegia, ci sono delle libertà che vengono date non giuridicamente ma di fatto, poi in presenza c'è una fiammata successiva. Con Decio cosa succede? Nel 250, quindi Lorenzo è già diacono qui a Roma, Decio indurisce la persecuzione chiedendo i libelli. Sapete cosa sono i libelli? No, ne vedete qui a pagina, c'è una foto di due libelli che sono stati trovati originali in Egitto, li trovate qui a pagina 34. Decio che cosa fa? Obbliga ogni cittadino romano a possedere questo documento che si chiama libello, che si ottiene andando a sacrificare agli idoli, all'imperatore, agli dei pagani, no? Quindi una persona, per poter essere cittadino, deve dinanzi alla polizia mostrare il libello. Se viene fermato e non ha il libello, cosa vuol dire? Che è cristiano. Cioè è una misura direttamente anticristiana per portare alla luce le persone che sono cristiane. Qui per esempio abbiamo questi due libelli nell'Egitto, perché lì con il clima secco si sono conservati. Così per esempio dice questo di Aurelio Sacchis e i suoi due figli: agli ufficiali incaricati dei sacrifici da Aurelio Sacchis del villaggio di Tioxenis con i figli Aion ed Eras: siamo sempre stati fedeli nel sacrificare gli dèi, ed anche ora alla vostra presenza, in accordo con le disposizioni, abbiamo sacrificato ed offerto libagioni e partecipato al banchetto sacro, e vi preghiamo di certificare questo per noi soprascritti, possiate voi stare bene. Il magistrato controfirma: noi Aurelio Serenus e Aurelio Hermas vi abbiamo visto sacrificare nel primo anno dell'imperatore Cesare Gaio Messio Quinto Traiano Decio Pio Felice Augusto Pauni 23, cioè il 17 giugno. Cosa successe allora? Cioè che tutti indistintamente, cioè immaginate a Genova dicessero chiunque adesso faccia un sacrificio al Genoa, anche se della Sampdoria, o alla Sampdoria, anche se... Cioè, successe che la Chiesa fu colta impreparata, cioè moltissime persone non se la sentirono di fare questo, e di perdere, perché chi non aveva il libello perdeva i beni, non veniva ancora ucciso, ma veniva per esempio incarcerato, gli venivano sottratti le case, i terreni, i possedimenti, eccetera. Molte persone divennero libellatici, pur essendo cristiani, battezzati, cresimati e col pieno dell'iniziazione cristiana e col pieno della fede, no? Addirittura si dice in alcuni testi di Cipriano, che ci racconta di questa cosa, che le persone correvano al Campidoglio, cioè correvano, salivano per avere quanto prima questo foglio per mettersi in pace, per essere in salvo, no? per esempio a pagina 36, alcuni stavano già salendo al Campidoglio per compiere il sacrificio, noi riuscimmo a trattenerli, altri si organizzano per aiutare quelli che sono deboli. Questo ci fa capire, molto interessante, mentre di solito si dice che la Chiesa diventa debole dopo Costantino, cioè nell'immaginario comune, durante le persecuzioni la Chiesa è forte, da Costantino in poi ci sono cani e porci nella Chiesa, per usare un'espressione così larga. In realtà noi vediamo che la maggior parte della comunità cristiana ai tempi di Decio scappa, cioè solamente una parte della Chiesa si sottrae all'offerta agli idoli. E in qualche modo la Chiesa si divide in tre gruppi, ci sono i martiri che vengono uccisi, i lapsi, che sono quelli che sono caduti e vengono chiamati libellati, ci sono i caduti che hanno ottenuto il libello, e ci sono invece i confessori, quelli che non sono stati puniti ma hanno confessato senza dare le scritture. Per esempio i magistrati romani volevano la Bibbia, se tu avevi un brano della Bibbia gliela dovevi dare, cioè dovevi privarti, la parrocchia doveva privarsi dei libri sacri. Addirittura il vescovo di Cartagine, Cipriano, in una prima parte della persecuzione si allontana in campagna, cioè per evitare i problemi, lui dice, scrive ai romani, per evitare i problemi noi abbiamo preferito spostarci nella campagna in maniera da poter seguire la situazione e vivere tutto questo. Pian piano matura la consapevolezza che bisogna stare vicino alle persone e che è un dolore grandissimo quello dei lapsi. Per esempio Cipriano dice a un certo punto, c'è una tristezza che rattrista queste celesti corone dei martiri, il nemico violento ha strappato una parte delle nostre viscere, l'ha distrutta e l'ha gettata a terra, cioè il vescovo dice, i cristiani lapsi sono le nostre viscere, cioè ci ha strappato della gente che era nostra e questa gente adesso giace mortalmente ferita a terra. Pensate se un prete dicesse che i ragazzi delle cresime che non vengono più in chiesa e vanno, che ne so, alla discoteca, sono le sue viscere che gli sono state strappate, cioè il vescovo si sente veramente parte di questo popolo, no? Cipriano e il Papa di Roma chiamano queste persone come le pecore ferite che devono essere guarite, cioè sono le pecore perdute che devono essere trovate, mentre una parte di persone non vogliono occuparsi dei lapsi, invece loro sentono che sono i figli che devono essere guariti, e Cipriano scrive, noi preti siamo stati costituiti per i peccatori, non per i giusti, quindi noi siamo i preti dei lapsi, siamo coloro che devono riuscire a farli rientrare dentro la Chiesa. E una parte invece della Chiesa e del clero si stringe intorno a un prete che si chiama Novaziano, e verranno chiamati Novaziani, ritengono che possa stare nella Chiesa solo chi non ha peccato. E per la prima volta compare la parola catari, i puri, lo troviamo nella storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea. Novaziano è una persona che dice che solamente le persone fortemente convinte possono stare nella Chiesa, mentre gli altri non hanno più diritto di entrare, mentre un'altra corrente, l'assista, entra e dice, non importa che hanno peccato, riammettiamoli subito. Ci sono alcuni confessori che scrivono delle lettere perché i peccatori vengono subito messi dentro, no? E la Chiesa invece sceglie una via media per cui bisogna lavorare per la riammissione dei peccatori, ma la riammissione non deve essere immediata, deve essere una riammissione dopo una seria penitenza, cioè la confessione non è una cosa che si concede in quattro, ma serve un vero cambiamento di vita. E sarà questa la linea della Chiesa che trova una via intermedia, in qualche modo comprende sempre più cos'è il sacramento della confessione, mostrando che i lapsi hanno commesso un peccato talmente grave che può essere perdonato tramite un cammino penitenziale. Morirà Decio rapidamente in guerra e gli succede Valeriano, e Valeriano intensifica ancora maggiormente la persecuzione. Valeriano non chiede più libelli, ma va direttamente ad uccidere le persone.
Allora viene ucciso al cimitero di Callisto, viene ucciso per primo il Papa con quattro diaconi, perché l'imperatore sa bene che il Papa e i diaconi vanno lì per le sepolture, quindi vengono presi e uccisi immediatamente. Dopo, questo avviene il 6 agosto, il 10 agosto viene preso San Lorenzo, che evidentemente era andato a proseguire l'opera, cioè sapendo che il Papa e i quattro diaconi erano stati uccisi, va anche lui nel cimitero, viene preso e ucciso, viene imprigionato in questo luogo, portato poi a San Lorenzo in Panisperna, ucciso e poi portato alla sepoltura. E noi abbiamo di quel periodo, abbiamo il numero dei, in un testo che ci riporta Eusebio di Cesarea, noi abbiamo il numero del clero presente a Roma. A quei tempi c'erano 42, un vescovo, 42 preti, 7 diaconi, quindi sono uccisi Lorenzo e 4, di 7 diaconi restano 2. Dei preti non si sa quanto ne vengono uccisi, viene ucciso il vescovo. Pensate, quando noi parliamo del numero del clero, cioè ai tempi di Cipriano tutta Roma aveva 42 presbiteri. Non so voi quanti ne avete a Genova oggi?
380.
No, per fare un
280.
280, no? E Cipriano in questo secondo momento della persecuzione che si intensifica accetta anche lui di morire martire, e quindi in qualche modo scioglie anche la riserva che lui che la Chiesa aveva bisogno di lui vivo, si consegna, e avete nel testo a pagina 42-43 gli atti del martirio, anche questi autentici, l'interrogazione di Cipriano, mentre non abbiamo quella di Lorenzo e di Papa Sisto. Il proconsole Galerio Massimo disse al vescovo Cipriano: tu sei Tascio Cipriano? Il vescovo Cipriano rispose: sì, sono io. Per Lorenzo si può immaginare una cosa analoga, cioè il diacono sarà stato interrogato con le stesse domande. Il proconsole Galerio Massimo disse: sei tu che ti sei presentato come capo di una setta sacrilega? Cioè una setta, un gruppo ristretto che è sacrilego perché non onora gli dèi? Il vescovo Cipriano rispose: sono io. Galerio Massimo disse: i santissimi imperatori ti ordinano di sacrificare. Il vescovo Cipriano disse: non lo faccio. Il proconsole Galerio Massimo disse: rifletti bene. Il vescovo Cipriano disse: fa ciò che ti è stato ordinato, in una cosa così giusta non c'è da riflettere. Cioè Cipriano dice: non c'è da riflettere, io non sacrifico agli idoli, è inutile che lei mi dà del tempo ulteriore. Galerio Massimo, dopo aver conferito con il Collegio dei Magistrati, a stento e a malincuore pronunciò questa sentenza. Si vede che alcuni magistrati romani già volevano bene i cristiani, cioè si rendevano conto che era assurdo uccidere Lorenzo, i diaconi, che erano già molto conosciuti in Roma. Lorenzo è stato amatissimo perché era la persona che guidava, aveva in mano i beni della Chiesa di Roma. Sapete che c'è un periodo che molti papi vengono dal diaconato e non dal sacerdozio, non dal presbiterato, perché i diaconi erano paradossalmente più potenti, perché gestivano i cimiteri e i soldi, cioè il diacono era veramente uno incaricato dei beni materiali della comunità, no? E quindi era più facile fare papa uno che conosceva l'amministrazione che non uno che fosse pastore, no? Uno dei drammi secondo me del diaconato moderno è che noi abbiamo dei diaconi che non si occupano di soldi e di carità, vogliono fare la liturgia, vogliono fare la catechesi, cosa giusta, ma non vogliono diventare responsabili della Caritas, delle carceri, degli zingari, dei poveri, degli immigrati, che è il ruolo tipico del diacono e che sarebbe la vera autorità che poi dà senso a tutto il resto, no? Allora la gente voleva bene probabilmente già Lorenzo, a Cipriano vescovo eccetera. E dice il magistrato: tu sei vissuto a lungo sacrilegamente e ti sei aggregato moltissimi della tua setta criminale e ti sei costituito nemico degli dei romani e dei sacri riti. Si vede che questa era la formula dettata dall'imperatore, perché evidentemente lui voleva bene invece a Cipriano, pronunziando a malincuore la sentenza. I pii e santissimi imperatori Valeriano e Gallenio Augusti e Valeriano nobilissimo Cesare non riuscirono a ricondurti all'osservanza delle loro cerimonie religiose, e perciò, poiché sei risultato autore e istigatore dei peggiori reati, sarai tu stesso di esempio a coloro che hai associato alle tue scellerate azioni. Col tuo sangue sarà sancito il rispetto delle leggi. Queste parole le ha sentite Lorenzo, le ha sentite Sisto, se le sentite dire. E dette queste parole lesse ad alta voce da una tavoletta il decreto: ordino che Tascio Cipriano sia punito con la decapitazione. Il vescovo Cipriano disse: rendiamo grazie a Dio. Cioè, incredibile la risposta che noi diamo alla parola di Dio, al prefazio eucaristico, lui la dice alla sua condanna a morte, no?
Cipriano fu condotto, qui si sa addirittura il luogo, e si spogliò del mantello, del cappuccio, si inginocchiò a terra, si prostrò in orazione al Signore, si tolse poi la dalmatica, la consegnò ai diaconi, che l'avevano accompagnato evidentemente al martirio, restando con la sola veste di lino, e così rimase in attesa del carnefice. Quando poi questo giunse, il vescovo diede ordine ai suoi di dargli 25 monete d'oro, cioè pagò il carnefice per il servizio che stava facendo. Frattanto i fratelli stendevano davanti a lui pannolini e fazzoletti, perché volevo, come dire, c'era l'idea già delle reliquie, capite, prassede pudenziana, cioè raccogliamo anche solo una stilla di sangue del nostro vescovo, e così sarà stato fatto di Lorenzo, chiaramente. Quindi il grande Cipriano con le sue stesse mani si bendò gli occhi, ma siccome non riusciva a legarsi le cocche del fazzoletto, intervennero ad aiutarlo il presbitero Giuliano e il suddiacono Giuliano. Così il vescovo Cipriano subì il martirio e il suo corpo, a causa della curiosità dei pagani, fu deposto in un luogo vicino dove potesse essere sottratto allo sguardo indiscreto dei pagani. Di là, durante la notte, fu portato via con fiaccole e torce accese e accompagnato fino al cimitero del proconsole Macrobio Candidiano, che è nella via delle Capanne presso le piscine. Dopo pochi giorni il proconsole Galero Massimo morì. Il santo vescovo Cipriano subì il martirio il 14 settembre sotto gli imperatori Valeriano e Gallieno, regnando però il nostro Signore Gesù Cristo, a cui onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Accompagnano questi personaggi mai conosciuti al martirio logico, non hanno paura che lì il prosconsole, e voi la pensate come lui, via, tutti morti.
Evidentemente, mentre a Roma c'era l'imperatore e quindi la persecuzione era più dura, quindi, come dire, vanno a prendere tutti i diaconi, invece lì, essendo Nord Africa, già si dice che il magistrato non voleva emettere la sentenza, il magistrato ovviamente emette la sentenza contro il vescovo e chiude un occhio sugli altri. Cioè prende il capo e dice aspettiamo un po' e poi lasciamo, cioè evidentemente loro sapevano che la situazione era così. Io ripeto, la persecuzione non è una cosa assolutamente in ogni luogo, cioè a seconda delle città, anche quella di Diocleziano, avrà dei picchi di violenza e avrà dei luoghi dove non si tocca nessuno. Allora direi anche qui, diciamo una preghiera, diciamo il Padre Nostro e invochiamo la benedizione del vostro patrono San Lorenzo, che appunto lo ricordiamo qui, mentre esce anche il sacerdote, e diciamo l'eterno riposo per la persona che il Signore ha chiamato a sé. Su Sant'Agostino diciamo solo qualcosa della storia e una... già vuol dire parlare della teologia della spiritualità, però poi sottolineiamo un aspetto e basta, perché è tardi e lo proseguiamo, se ci fosse bel tempo, se dovessimo continuare l'anno prossimo, ma mi interessa innanzitutto situare la sua figura qui. Sant'Agostino è stato sicuramente nella curia del Senato, perché lui era venuto a Roma per studiare retorica e per fare carriera. Questo che vedete è la curia del Senato, che si è conservato perché è diventato chiesa. Ancora una volta, cioè l'edificio è diventato chiesa, si conserva, se voi entrate dentro, l'abbiamo visto gli anni scorsi, vi ricordate gli affreschi, no? Così come il tempio di Antonino, che era l'imperatore a cui Giustino manda l'apologia, si è conservato, e questo perché è diventato chiesa. Vedete, l'accesso era dalla via dei fori, dalla via sacra. Esatto, sono gli scaloni, adesso non si può salire ma si entra dal retro, no? Ma quindi pensate, se Giustino viveva dove adesso è Santa Pudenziana, scrive l'apologia, è chiaro che non gliela manda per lettera, cioè un testo pubblico che viene dato perché a Roma si parli del cristianesimo. Allora, questo è il luogo dove si riunivano i senatori. E è interessante, perché vedremo che poi è importante la storia di Agostino, è il luogo della famosa disputa dell'altare della vittoria di Ambrogio. Sapete che qui gli imperatori cristiani avevano fatto togliere già le divinità pagane. Allora Simmaco, che era un senatore pagano, penso conoscete la storia, pretende che l'imperatore, che è Pontefice Massimo, rimetta la statua della vittoria. Ma notate, nei nostri dibattiti attuali, se ne parla continuamente sui giornali eccetera, non si sottolinea la cosa più importante, cioè cosa voleva Simmaco?
voleva che la religione pagana fosse religione di Stato, cioè l'imperatore doveva in qualche modo smettere di essere cristiano, rimettere l'altare e fare i sacrifici alla vittoria, cioè alla dea che faceva vincere Roma. Quindi c'era un'idea di presenza della religione nel campo politico. Ambrogio da Milano scrive contro, cioè dice è indegno che un imperatore cristiano torni ad essere pontefice massimo della religione pagana, no? Quindi si vede una tensione che è presente, no? Ma l'idea di Simmaco era un'idea integralista di religione. Di solito l'accusa viene fatta ad Ambrogio, in realtà era Simmaco che pretendeva questa osservanza, questa identificazione, no? Simmaco è importante perché Agostino, che era a quei tempi manicheo, diventerà amico di Simmaco, che fa come un autogol senza saperlo, e sarà Simmaco a mandarlo a Milano. Cioè Simmaco lo ritiene il personaggio adeguato per diventare il massimo retore dell'imperatore a Milano, perché a quei tempi l'imperatore già di fatto aveva come residenza Milano più che Roma. Roma era la capitale formalmente, ma l'imperatore risiedeva sempre a Milano. Allora, noi sappiamo che Agostino appunto è stato un anno da queste parti, quindi avrà passeggiato, lui praticava già la legge, quindi doveva tenere discorsi, eccetera, e poi da qui decise di andare via. Ma se tornate indietro, è interessante per capire alcune cose, per vedere il legame Agostino e Roma. Agostino voleva andare via dall'Africa perché il livello scolastico era troppo basso. Cioè i suoi studenti erano troppo disordinati, erano troppo confusionari, non c'era nessuna regola nell'insegnamento. Arrivò qui, quindi lui insegnò, come quindi era maestro già insegnava gli studenti, ma gli studenti qui avevano un altro problema, che siccome erano interessati alle questioni economiche, facevano lezione con lui un anno, siccome si pagava alla fine dell'anno, un mese prima del pagamento cambiavano professore. Quindi non erano interessati a finire gli studi con lui, e aveva continuamente, a Roma si dice, delle sole, cioè non gli davano il denaro. Noi non sappiamo esattamente dove era la scuola di Agostino, no? Ed è interessante questa espressione che ci riporta a dei tempi che sono per certi aspetti simili, anche se diversi dai nostri. L'avete a pagina 5. Ammiano Marcellino, che è uno storico romano, dice che a quei tempi, siamo agli inizi del fine del IV secolo, le biblioteche a Roma sembravano chiuse come le tombe, cioè nessuno andava a studiare, a leggere i libri, cioè la gente era disinteressata ai grandi libri. E in un momento di crisi economica, pensate che Agostino viene qui nel 410, quando in Africa arrivano i barbari per la prima volta, cioè sorpassano le mura, saccheggiano la città, è uno degli lo shock che poi darà adito alla città di Dio, che per esempio questo è la basilica, ha le tracce dell'incendio del 410, cioè quando loro arrivarono bruciarono dentro il fuoco alla prima grande basilica, che è questo edificio che vedete, di cui sono i resti, no? Cioè fu data alle fiamme parte della città, rubati nelle case, nei luoghi pubblici, eccetera. Ammiano Marcellino dice che in questo momento di recessione economica si preferiva licenziare gli insegnanti delle arti liberali, cioè grammatica, retorica e così via, e trattenere 3.000 danzatrici per i propri divertimenti. Cioè la città di Roma puntava sul divertimento e non sulla cultura. È interessante, questo è il problema di sempre, no? Il problema di, cioè pensate anche oggi nella crisi economica, i ristoranti sono sempre pieni, la gente va a vedere il cinema, compra l'iPad, cioè le persone preferiscono investire, pensate alla televisione, no? Cioè si parla del femminismo e poi di fatto la televisione c'ha sempre donne seminude, uomini muscolosi, cioè è continuamente un vivere per le danzatrici piuttosto che puntare su una realtà che diventa più formativa, no? E Agostino fu molto deluso dalla Roma di allora, proprio per questo, perché non trovò un ambiente dove formarsi veramente, cioè non trovava qualcosa che lo incentivasse veramente, no? E,
Alipio, che era l'amico che venne dall'Africa con Agostino, si era allontanato in Africa dai giochi gladiatori, ma quando venne qui si riappassionò, quindi cominciò ad andare al circo, al Colosseo, a vedere i gladiatori, e Agostino cercava di tirarlo fuori, cioè dire è come una ricaduta, se volete, nella droga dei giochi gladiatori, no? Poi si battezzeranno insieme, come sapete, a Milano, Alipio Agostino e il figlio di Agostino Deodato, no? Ma qui a Roma Deodato andava sempre al Colosseo a vedere i giochi. Aveva circa 31 anni Agostino quando venne qui, quindi stette per un po' di tempo, fu molto deluso e se ne andò via, e poi ci ritornò quando era già battezzato, e sicuramente in questo secondo periodo, se non già nel primo, visitò le grandi basiliche e pregò e andò a messa. Quindi noi possiamo immaginare Agostino dentro San Giovanni Laterano, dentro San Pietro, dentro Santa Croce in Gerusalemme, cioè essendo stato tanto tempo qui lo possiamo immaginare in qualsiasi luogo della città. E in particolare racconta un episodio che è molto interessante, lo trovate a pagina 18, ci racconta l'importanza del credo nella comunità primitiva, parlando di Mario Vittorino, che qualcuno citava prima, non mi ricordo chi, tu ne avevi parlato di Mario Vittorino. Se voi andate a pagina 18, c'è un episodio che Agostino racconta nelle confessioni, come ce ne sono scritte dopo la conversione, ma lui recupera tutti i fatti precedenti e racconta un episodio che lo fece molto riflettere, che gli aveva raccontato Simpliciano qui a Roma. Simpliciano è il prete che gli fece la catechesi da catecumeno, perché Ambrogio, come sapete, non c'aveva tempo, non si interessava troppo, quindi lo seguì, il vescovo presidente non seguì Agostino, ma lo fece Simpliciano, che quindi è un prete di Milano, ma a quei tempi stava a Roma, non è chiaro perché, ma Simpliciano era a Roma. E racconta questa cosa, che Mario Vittorino era un retore, che era un uomo di legge, fortemente legato al paganesimo, e fino al momento in cui era diventato cristiano aveva inneggiato alle divinità pagane. A un certo punto decise di farsi cristiano. E diceva a Simpliciano, non in pubblico, ma in gran segreto e confidenzialmente, devi sapere che ormai sono cristiano. Simpliciano gli replicava, non lo crederò né ti considererò nel numero dei cristiani finché non ti avrò visto nella chiesa. E Mario Vittorino diceva, sorridendo, sono dunque i muri a fare i cristiani? Cioè Simpliciano diceva, Vittorino diceva, io sono cristiano, che bisogno so che vengo in chiesa? Non è l'edificio chiesa, non è la basilica, non è la chiesa, non è la parrocchia che mi fa cristiano, io sono cristiano nell'animo. E Simpliciano gli diceva, no, finché non sarai battezzato e non sarai con noi, non sarai cristiano. Notate la grande questione che noi abbiamo oggi, cioè se essere cristiani vuol dire essere cristiani, amare Papa Francesco, o essere cristiani vuol dire essere coloro che ricevono il cibo eucaristico, che pregano, eccetera, eccetera. Lo affermava spesso di essere ormai cristiano, e Simpliciano replicava sempre a quel modo, ed egli sempre ripeteva quel suo motto scherzoso sui muri della chiesa. In realtà Mario Vittorino aveva paura di spiacere i suoi amici, superbi adoratori del demonio, temendo che lo prendessero in giro. Cioè Mario Vittorino aveva paura di rovinarsi la reputazione dicendo negli ambienti laici che oramai era diventato cristiano. Ma quando dalle letture piene di desiderio attinse una ferma risoluzione ed ebbe paura di essere rinnegato da Cristo davanti agli angeli santi se si fosse vergognato di riconoscerlo davanti agli uomini, evidentemente Mario Vittorino fu colpito da questo versetto del Vangelo: chi si vergognerà di me e delle mie parole, anche io mi vergognerò di lui quando ci sarà il giudizio. E allora Mario Vittorino disse, se Gesù ha detto questo io devo dichiararmi cristiano. Si vergognò allora del suo vero errore, arrossì della verità e all'improvviso e di sorpresa disse a Simpliciano, andiamo in chiesa, voglio diventare cristiano. Questa cosa Agostino la racconta perché Simpliciano gliel'ha raccontata, quindi questa cosa avviene a Roma, ma a Milano Simpliciano racconta Agostino che anche lui non sarà cristiano finché non si battezzerà e non dirà il credo. Fu istruito sui primi misteri e diede il suo nome per essere rigenerato del battesimo. E quello che si fa anche oggi, come sapete, c'è l'iscrizione del nome, c'è l'elezione fatta dal vescovo, no? Quando un catecumeno si battezza, il vescovo chiede il nome e si scrive sul registro dei catecumeni. No?
Infine venne il momento della professione di fede. A Roma, chi si accosta alla tua grazia professa una formula fissa, imparata a memoria da un luogo elevato, davanti alla massa dei fedeli. Cosa succedeva? Che a San Giovanni in Laterano ci doveva essere una parte rialzata dove i catecumeni salivano e dicevano il credo degli apostoli. Però i preti, narrava l'amico, proposero a Vittorino di emettere la sua professione in forma privata, licenza che si usava accordare a chi si pensava fosse troppo timido o emotivo. Cioè dire pubblicamente il credo si poteva togliere di mezzo, pensate ai nostri cresimandi, se erano balbuzienti, se si piangevano, ridevano, eccetera. Allora i preti gliela fanno comoda, tu sei importante, sei il retore di Roma, è inutile che tu vai lì, dillo solamente in sacrestia, eccetera, eccetera. Ma Vittorino preferì professare la sua salvezza di fronte alla Santa Assemblea. Da retore non insegnava la salvezza, eppure aveva professato la retorica pubblicamente, cioè lui non si vergognava di aver parlato di altre cose, disse: ma che adesso mi vergogno della mia fede di pronunziarla? Dunque tantomeno doveva vergognarsi del tuo gregge mansueto. Così quando salì a recitare la formula, tutti i presenti scandirono fragorosamente in segno di approvazione il suo nome, facendo eco gli uni agli altri secondo come lo conoscevano. Ma chi era là che non lo conosceva? Risonò dunque di bocca in bocca nella tizia generale un grido composto: Vittorino, Vittorino. Cioè tutta la basilica di San Giovanni comincia a scandire il nome di questo grande filosofo che chiede il battesimo. Pensate se Scalfari o Di Freddi, eccetera, che sono meno grandi di Vittorino, ma salissero a chiedere il battesimo, no? E la gente comincia a dire il loro nome con un modo di gioia. E come subito gridarono gioiosi al vederlo, così immediatamente tacquero per udirlo. Egli recitò la sua professione della vera fede con sicurezza straordinaria. Pensate l'importanza del dire a memoria, no? Sapete che nell'anno della fede Papa Benedetto aveva proposto che fosse insegnato il credo come preghiera personale a dire al mattino, cioè che ogni cristiano si alzasse e dicesse il credo come preghiera, no? Vittorino disse il credo come preghiera, come sua, è la redditio simboli, cioè Vittorino ridice il credo che ha ricevuto nella catechesi e lo proclama pubblicamente dicendo: questa è la mia fede, no? Tutti avrebbero voluto portarselo via dentro al proprio cuore e ognuno davvero se lo portò via con le mani desiderose dell'amore e della gioia. Anche a Roma, cioè nella Chiesa Cattolica, cioè nel rito rituale dell'iniziazione cristiana degli adulti. Certo, ma c'è in tutte le chiese del mondo, ti assicuro, io sono responsabile del catecumenato a Roma, quindi si consegna e il vescovo lo consegna e lo si riceve in cambio, e Milano fa bene ad attenersi alle norme che Roma detta per la chiesa, sto scherzando. Però se non lo fa il vescovo deve fare il parroco, cioè la tradizione, la rizzolimo è obbligatoria, cioè serve la... Perfetto. No, vabbè, ci siamo capiti, è la stessa cosa. È bello che sottolinea che lo faccia il vescovo, in alcune diocesi lo fa il vescovo, in altre diocesi no, la differenza. Mi interessa dire solo questa cosa per concludere a livello contenutistico. Che cosa fa Agostino raccontando la storia di se stesso, la storia di Vittorino, la storia di Alipio, eccetera? Come voi sapete, Agostino scopre la storia del cuore. Le confessioni sono il grande libro che in qualche modo per la prima volta, in realtà era stato fatto già da altri, ma mostra che la grandezza, il vero cambiamento che c'è nella vita è quello che avviene nel cuore umano. Il cambiamento del cuore umano è più importante della storia dei secoli, più importante della biologia, dell'astronomia e così via, no? C'è un brano molto famoso, ve l'ho messo all'inizio, e qui ci fermiamo, Confessioni, libro decimo, 8:15, un brano famosissimo, dove dice: gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell'oceano, le orbite degli astri, mentre trascurano se stessi. Cioè si meravigliano che esista Sirio Andromeda e non si meravigliano che un giovane diventi prete, che un giovane decida di rinunciare ai suo, alla sua ricchezza, al suo benessere, mentre la vera grandezza, la prova più grande della presenza di Dio è questo cuore umano che anela a Dio e che solamente in Cristo trova la realtà di se stesso. E le confessioni e le storie di uomini che Agostino racconta sono la sua storia, sono la nostra storia, no? E vi ricordate quando parlammo della creazione, forse due anni fa, un anno fa, vi raccontai una frase che mi aveva colpito moltissimo di Baltasar, che diceva nel libro Il cuore del mondo: cerchi una prova e sei tu stesso la prova, cioè cerchi una prova dell'esistenza di Dio, tu sei la prova dell'esistenza di Dio, non c'è niente di più grande nell'universo che non l'uomo che ha questa sete di verità, sete di dono, sete di bontà, che è capace di pregare, capace di perdonare, è capace di amare come Dio, è capace di capire che Dio lo ama, no? Ecco, Agostino veniva dall'Africa, stette qui, andò a Milano, si battezzò, tornò in Africa a predicare e a scrivere nelle confessioni la meraviglia della scoperta del cuore umano, la meraviglia di questo cuore capace, unico fra tutti gli esseri che esistono nella creazione, di avere relazione di amore con Dio, di percepire la confessione che Dio lo ama e di poterla ritrasmettere, poterla donare a tutte quante le persone. E anche quest'anno abbiamo finito.